estrapolo da questo commento alcune righe che adesso vi propongo. Per me la Santa Messa, incontro personale con Cristo vivo, è a tal punto più grande di tutto che, in termini di luoghi sacri, tutto è minore e di minore interesse. Sono sicuro che succederebbe la stessa cosa se andassi in Terra Santa. A che mi serve sapere che Gesù è nato lì, ha camminato per di là, qui è morto, se ogni mattina lo tengo nelle mie mani e, invece di una vuota Betlemme del passato, ho una Betlemme attualissima, pensato a un calvario nel quale il Figlio di Dio continua veramente a offrirsi per l'umanità, a dire con me: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno, e a pregare con noi e per noi il Padre nostro. Vuole essere uno stimolo a riflettere anche sul andare in Terra Santa, sull'andare a visitare un luogo santo. Buona serata a tutti.
Allora, vorrei introdurre questa nostra presentazione incominciando proprio con un passo di Ezechiele 16:3 che riporta così. Così dice il Signore Dio a Gerusalemme: tu sei per origine e nascita del paese dei Cananei. Tuo padre era un amorreo e tua madre un ittita. La storia di Gerusalemme si perde proprio nella notte dei tempi e possiamo ricavare che probabilmente c'era già un primo insediamento databile all'epoca calcolitica. Si pensa che ci possa essere stato un insediamento già in questa epoca. Dagli scavi però ritroviamo proprio dei resti abitativi collocabili all'età del bronzo, quindi siamo circa 3000 anni avanti Cristo. E dal documento più importante, che è questo documento delle lettere di Al-Amarna del XIV secolo, ricaviamo proprio che Gerusalemme era già una città fortificata, ma una delle città fortificate tra le tante di quella zona. Poi proprio attorno al XIII secolo sembra che questa città perda un po' la sua importanza, e proprio in questo declino che seguirà ci sia l'arrivo proprio dei Gebusei. E qui introduciamo proprio il tema che ho sviluppato io, che è questa Gerusalemme città di Davide. Città di Davide, i testi che dobbiamo ragionare per definire Gerusalemme come città di Davide sono 2 Samuele 5, 6, 9 e 1 Cronache 11, 4, 6. Qui possiamo vedere da questa cartina quello che è considerata la città di Davide, che non c'entra nulla con la Gerusalemme che vediamo oggi, la città che vediamo oggi. Infatti è proprio questa zona a sud della città di oggi, a sud del Tempio, che è questa collinetta posta a sud di Gerusalemme, dove sembra proprio che intorno all'anno 1000 Davide abbia conquistato questa roccaforte. Qui abbiamo due versioni contrastanti, perché nel libro di Samuele sembra che Davide conquisti con la forza questa città, e invece in Cronache c'è una versione un po' differente, ma differente anche il fondamento che hanno questi due libri, e diverso anche l'obiettivo che ha il redattore di mostrare con questi due libri. Infatti in Samuele si esalta la figura di Davide come re, come grande guerriero e conquistatore, e invece in Cronache non c'è questo obiettivo, ma c'è un obiettivo teologico molto più profondo, che è un'operazione di mostrare Davide come il fondatore del culto, il centratore del culto e il centratore e il formatore del culto del popolo di Israele. E in Samuele 2 abbiamo questo racconto in cui ci dice che Davide penetrò in questa città attraverso una conduttura dell'acquedotto, si introdusse in città e la conquistò. Negli anni, metà anni 800, c'è stato un importante ritrovamento, che è questo Pozzo di Warner, che prende il nome dallo scopritore, questo archeologo, questo Warner, che nel 1867 scopre questo pozzo, che è di due secoli e mezzo prima della costruzione della galleria di Ezechia, che in un primo momento fu pensato proprio che potesse essere la conduttura che Davide utilizzò per introdursi a Gerusalemme, ma poi questo fu smentito perché sembra proprio di epoca posteriore, e quindi questo non risulta attendibile. Però importantissimo questo pozzo, perché serviva proprio per gli abitanti di Gerusalemme, che era già una città fortificata, per riuscire a attraversare la fortificazione per arrivare alla sorgente delle acque senza essere colti dai nemici che stavano al di fuori della città. Qui possiamo vedere due immagini, una che è questa qui in alto, dove c'è questa struttura a terrazze realizzata tra il XIV e il XIII secolo avanti Cristo. Questi scavi furono già scoperti negli anni 20 e anche poi negli anni 60, però fu data grande importanza a questi scavi, che invece furono ben contestualizzati nello scavo del 1978, dove si definì questa struttura a terrazzamenti costruiti con pietra e terra, probabilmente la città fortificata, la Gerusea cananaica e Gerusea. Quindi è possibile che quando Davide conquistò questa città, quindi intorno all'undicesimo secolo, sia proprio la zona in cui Davide si insediò. Tutta questa zona fu poi abbandonata in un secondo momento dal figlio di Davide, Salomone, quando incominciò e diede inizio alla nuova costruzione della nuova città a nord della città, cosiddetta città di Davide. Nell'altra immagine, qui a fianco, vediamo proprio questi resti di fortificazioni. Questi sono proprio databili tra l'undicesimo e il decimo secolo, e quindi si ritiene, sempre non è un'ipotesi confermata, però si ritiene che potrebbero essere i resti di Davide, i resti che Davide conquistò di quella città di Sion, perché Davide in fin dei conti non costruì quasi nulla a Gerusalemme, ma conquistò solamente quello che c'era e si insediò in quella zona che conquistò, però non fu il costruttore, il grande costruttore di Gerusalemme fu il figlio poi Salomone. Qui possiamo vedere una rassegna dei testi importanti, che possiamo passare in rassegna velocemente per la nostra ricerca, che sono 1 e 2 Samuele e 1 e 2 Cronache, con quelle differenti sfumature di cui ho già parlato prima, perché proprio l'obiettivo dei due testi era profondamente diverso. Infatti in 2 Samuele abbiamo proprio questa esaltazione di Davide come grande re politico e organizzatore del regno, e invece in cronache c'è la dimensione del fondatore, del culto e fondatore di Gerusalemme, quindi anche una purificazione di tutti, soprattutto i peccati che noi definiamo i peccati di Davide, perché il redattore aveva l'intenzione di mettere proprio in risalto l'importanza di Davide come fondatore del culto. In questa cartina vediamo proprio gli ulteriori passi della storia della città di Gerusalemme, che possiamo dividere così in tre grandi blocchi. Il primo blocco è la storia antica, che va dalle origini, quella che abbiamo visto, dall'epoca precolitica, fino al 1000 avanti Cristo, quindi più o meno la conquista di Davide. Il secondo periodo è quello definito del primo tempio, che va circa dal 1000 al 586 avanti Cristo, che è una data molto importante. E il terzo periodo è quello definito del secondo tempio, che va dal 538 avanti Cristo al 70 dopo Cristo. La storia antica che va proprio da questo primo insediamento di circa 5500 anni fa, che si sviluppa poi nella città cananea, gerusea, israelitica, e quindi siamo proprio qua nella parte bassa, qui quella contrassegnata dalla linea verde, che è la città di Davide. E il periodo del primo tempio, che va dal 1586 a.C., parte proprio con la conquista della città da parte di Davide, poi la costruzione della città e del tempio di Salomone, e lo vediamo contrassegnato con la linea viola, quindi l'allargamento verso nord della città, che arriviamo fino al 597, quando Nabucodonosor assede Gerusalemme, prima deportazione, fino al 586, data importantissima perché spogliazione del Tempio e deportazione che segna proprio la fine del primo Tempio di Gerusalemme. Il periodo del secondo Tempio, che va dal 538 a.C. al 70 d.C., è molto importante perché 538 è editto di Ciro, data importante, ritorno dell'esilio babilonese, e 520-515 costruzione del secondo Tempio. E proprio in questo frangente che va dal 538, che poi arriveremo, come abbiamo detto, fino al 70 d.C., abbiamo due epoche molto importanti per Gerusalemme. All'interno di questo periodo ci sta tutto il regno dei Maccabei e del periodo degli Asmonei, che siamo intorno al secondo secolo avanti Cristo. E quest'epoca maccabaica è il momento in cui sia il regno di Israele e soprattutto anche la città di Gerusalemme raggiunge la massima importanza. Il regno si espande alla sua massima dimensione, e proprio sotto questa dinastia di questi Maccabei, partendo proprio da Mattatia, con poi i propri figli Simone, Giuda Maccabeo e Giovanni, ma ancora di più nel lungo regno di Giovanni Ircano, 30 anni di regno, l'impero di Gerusalemme, il regno di Gerusalemme, la città di Gerusalemme raggiunge il suo massimo splendore, e quindi è un periodo molto molto importante. Arriviamo fino al 70, come abbiamo detto, dopo Cristo, e qui abbiamo una figura importante anche qui per Gerusalemme, che è la figura di Erode il Grande, anche lui imparentato con la famiglia degli Asmonei attraverso una moglie, e regnerà incontrastato fino alla sua morte. Fu una figura molto importante perché fu il vero e proprio mecenate di Gerusalemme. Pur non essendo giudeo, lui capì quanto poteva sfruttare la città di Gerusalemme, il Tempio di Gerusalemme, quanto era importante in questa piccola cittadina, che in teoria non aveva una grande importanza a confronto alle altre grandi città più importanti, più più famose di tutta la zona, ma lì con la costruzione del Tempio, centralizzare tutto il culto, e che quindi ogni più israelita, per poter veramente svolgere compiere tutte le sue vie devozioni, doveva una o più volte all'anno recarsi a Gerusalemme, dal via a quei grandi pellegrinaggi che ingrandiranno e daranno veramente una grandissima ricchezza alla città di Gerusalemme. E quindi un ultimo sguardo finale è proprio quanto Gerusalemme è importante nei Vangeli. Nei Vangeli abbiamo il Vangelo di Matteo, in cui è citata 11 volte, nel Vangelo di Marco, in cui è citata 7 volte. però sia nel Vangelo di Matteo che in quello di Marco non sembra che sia una grande intenzione dell'autore, dei redattori, di far arrivare Gesù a Gerusalemme. Ci deve arrivare, ma non c'è questa volontà, questa decisione proprio di portarlo a Gerusalemme. Cosa invece che cambia in Luca, che inizia proprio il suo Vangelo aprendosi a Gerusalemme nel Tempio e si conclude anche nel Tempio con l'ascensione, e sarà citato per ben 13 volte, e poi il Vangelo di Giovanni che praticamente si è sempre a Gerusalemme. E quindi arriviamo proprio all'anno 70, che è l'anno della fine del Tempio di Gerusalemme, con la distruzione definitiva del Tempio e l'invasione romana. Quindi io finisco qua lasciando con, siamo partiti con quella definizione Gerusalemme città di Davide, e voglio quindi lasciare un po' aperta la discussione proponendo queste tre domande: Gerusalemme città di Davide, di Salomone, di Giovanni il Cane o di Erode il Grande? No, grazie.
Ok, io invece volevo parlarvi del Sion cristiano, e quindi rispetto a dove era il Simone, e noi ci spostiamo un po' più verso quello che è identificato come il Monte Sion. Ecco, come termine ha avuto tre passaggi Sion, da quello che ho capito. E in origine indicava la roccaforte della Gerusalemme Gebusea che Davide conquistò, no? Facendone la sua capitale. Allora da allora fu chiamata città di Davide, un po' come tutto quello che ci diceva Simone prima. Poi lungo i secoli Gerusalemme viene un po' idealizzata, anche spiritualizzata, e per indicarla in questo senso la si chiama Sion. E in esilio, durante il tempo dell'esilio, il desiderio della restaurazione di Sion operato da Dio era quello che teneva in vita la speranza degli esiliati in Babilonia. E al ritorno Sion si spiritualizza ancora di più come termine e assume un po' il significato simbolico di popolo di Dio. E infine, veniamo al cristianesimo. Il cristianesimo che si diffonde proprio qui, perché vedremo dopo nell'immagine, comunque il cenacolo, attorno al cenacolo che si trova qui sul Monte Sion nasce un po' la Chiesa, anche senza un po', nasce la Chiesa, e la convinzione di essere la continuazione del popolo di Dio fa sì che la prima Chiesa si chiamasse la Santa Sion. Quindi dalla città di Davide, che era un po' quello che diceva il Simone prima, ci spostiamo su questo colle su cui era situato il cenacolo. Vedete che qui questo è il Monte Sion, la città di Davide che diceva Simone rimane un po' da questa parte, e qui abbiamo il cenacolo, se non sbaglio, sì. E quello che rimane un po' più staccato, che vedremo subito dopo, è la chiesa di San Pietro in Gallicanto, che è questa qua. Poi c'è la Dormizione di Maria e la casa di Caifa. Comunque ci siamo spostati qui, perché sul cenacolo si passiamo dalla città di Davide al cenacolo. Ecco, ora veniamo a San Pietro in Gallicanto, che è la prima chiesa di cui, il luogo di cui vi devo parlare. Vi propongo un momento di alta spiritualità per entrare nel... Ecco, siamo così rapiti ed elevati. E qui c'è la prima questione esegetica, scusi, due minuti poi smetto di farlo stupido. La prima questione esegetica su cui forse potrebbe anche scrivere un libro Don Silvio è: che fine ha fatto il gallo che ha cantato, ricordando a Pietro che ha rinnegato. Io faccio la mia ipotesi e credo che abbia fatto questa fine. Si è visto, sì. È finito allo spiedo probabilmente. Detto, no, veramente finito di farlo stupido. In realtà qui siamo in questo monolita che cade un po' come ha fatto nell'animazione, il rinnegamento di Pietro. Siamo a Marco 14, qui ho estrapolato i versetti proprio che ci ricordano questo avvenimento. E noi in realtà ci riferiamo a una chiesa che però è di origine bizantina e che appunto è rinnegata alle lacrime di pentimento versate da Pietro. La chiesa si suppone che sia nei pressi della casa di Caifa. Se vi ricordate un po' le immagini di prima, la casa di Caifa in realtà era messa un po' più sul Monte Sion, ecco, perché quello era il quartiere residenziale. Si suppone che quello fosse il quartiere residenziale dove c'era anche, probabilmente è stato ritrovato quello che è identificato come il palazzo di Caifa. Da lì si scendeva, direttamente l'immagine di prima, scusate, verso qui dove c'è la chiesa di San Pietro in Gallicanto, che probabilmente era dove vi erano le prigioni. Tant'è che nella cripta di questa chiesa di San Pietro in Gallicanto si possono osservare dei resti di case del tempo che si è attestato che sono del tempo di Gesù, e una ha proprio l'aspetto della prigione. Quindi la tradizione ha custodito questa casa, questa prigione, come quella in cui è stato imprigionato, rinchiuso Gesù nella notte del suo arresto, in attesa di essere condotto poi il giorno successivo da Pilato. E vi ho già spiegato appunto che il quartiere residenziale era sul Monte Sion, e quello che è interessante è che c'è una lunga scalinata di epoca romana, che dopo vedremo nell'immagine, che collegava il quartiere residenziale a qui. Infatti a fianco di questa chiesa c'è questa scalinata del tempo dei Romani, del tempo di Gesù, per capirci. E la tradizione vuole che ancora oggi venga percorsa, no? Pensando che sia la stessa scala che ha percorso Gesù e che ha percorso anche Pietro mentre lo seguiva da lontano, no? Ci dice il Vangelo. Probabilmente questo è il tragitto che l'ha portato lì. Siamo molto nell'ipotesi, E questa appunto è la scalinata, e vedete la chiesa è quella lì e la scalinata è qua. Passiamo adesso rapidamente a un altro luogo del Monte Sion, appunto, che è un po' il centro di tutto il nostro discorso, il mio discorso, che è il Cenacolo, che è la culla della chiesa. Qui è veramente successo di tutto. La preparazione della Pasqua, la lavanda dei piedi, l'istituzione dell'Eucaristia, l'apparizione del risorto, la Pentecoste. Ecco, qui si può dire che appunto è nata la Chiesa. Forse ho passato i riferimenti biblici un po' in fretta, però devo tornare indietro. No, io penso che siano abbastanza noti. E la tradizione cristiana sull'autenticità di questo luogo è molto antica. Qui io ho fatto un riassunto e abbiamo Sant'Epifanio che parla di una piccola chiesa eretta sul luogo dove gli apostoli avevano atteso la Pentecoste, San Cirillo che parla di chiesa degli apostoli, e la Pellegrina Egeria che descrive la liturgia che veniva compiuta nella chiesa sul Monte Sion a ricordo delle apparizioni del Signore della Pentecoste. Questi sono proprio il modo in cui è citato fin da subito il Cenacolo, e queste sono le attestazioni più importanti. E però la vicissitudine del Cenacolo, ce ne accorgeremo, io ci sono già stato ed è un po' si avvertirà un po' questo controsenso, ma forse non è un controsenso, non mi viene un termine giusto, il luogo fulcro della nostra chiesa, che in realtà non è poi così nostro, nel senso che non si può celebrare l'Eucaristia lì dove è stata istituita, perché i passaggi sono infiniti. Io ho provato a fare un riassunto, e durante quando era vescovo Giovanni II, vescovo di Gerusalemme, e lui è stato vescovo fra il 386 e il 417, la chiesa viene restaurata. Sappiamo che viene restaurata, si cita che all'interno contenesse reliquie della passione, e già da tempo antico si celebrava la memoria di San Giacomo, ma soprattutto la memoria del re Davide, la cui tomba era venerata già lì al piano di sotto del Cenacolo, perché il Cenacolo, adesso senza farla lunga, ma era il piano di sopra della casa, in sostanza, dove fu celebrata la Pasqua. Il piano di sotto è questa che è chiamata la tomba di Davide, in realtà è un cenotafio, non è una vera tomba, ma lo vedremo proprio avanti. Comunque, l'importante è sapere che fin dall'inizio si attesta questa cosa. Poi viene distrutta dai persiani nel 614, e viene restaurata dal monaco Modesto, e poi, che poi diventa anche patriarca di Gerusalemme, e in seguito viene di nuovo distrutta dai musulmani. E già qui basterebbe, invece no. I crociati cosa fanno? Ricostruiscono lì dove trovano più solo la cappella del Cenacolo e fanno una grande basilica che comprendeva questa sala superiore, viene chiamata, che sarebbe il nostro Cenacolo, e la chiesa della Dormizione. La basilica comprendeva tutto, il Cenacolo e la Dormizione di Maria. Ancora oggi per entrare al Cenacolo si passa dalla Dormizione di Maria. Nel 1333 arrivano i francescani, restaurano e costruiscono un piccolo convento che c'è, si può osservare ancora oggi, non ci sono, non è più il convento, non ci sono più, ma hanno costruito questo. Un secolo dopo i musulmani, subellati dai giudei, si appropriano delle sale sottostanti il Cenacolo, rivendicando la tomba del profeta Davide come loro. Quindi questa cosa rimane, insomma, la tomba di Davide, se ne appropriano. E poi nel 1524 il governo di Costantinopoli priva i francescani anche della sala superiore, e quindi dopo un po' varie vicissitudini abbandonano anche il convento, non ve l'ho fatta lunga per capire quanto è complicata la faccenda. Nel 1551 l'edificio è convertito in moschea ed è proibito l'ingresso ai cristiani. Ancora adesso c'è la pietra che orienta la preghiera dei musulmani, come si chiama quella, è proprio viene da questo periodo qua. E invece poi nell'Ottocento fu permesso ai cristiani la visita del luogo sacro, restando però la proibizione di celebrare la Santa Messa. Come vi dicevo, ancora oggi non si può celebrare. Adesso è dagli israeliani, per farla breve, che hanno preso possesso del luogo, permettono le visite applicandovi lo status quo, quindi non si può celebrare. E quando si va poi si vede, ci tengono molto a questa tomba di Davide, lo vedremo più quando sono lì, senza farla lunga. Quindi cosa vedremo oggi? Sostanzialmente al piano inferiore questo cenotafio, no? Che in realtà fu eretto, stando agli scavi archeologici, ai tempi dei crociati, sul luogo che pareva essere una sinagoga, una chiesa sinagoga. Allora l'ipotesi è che qui al piano inferiore ci fosse questa sinagoga che poi diventa chiesa con i cristiani, dove si celebrava la liturgia della parola, e poi al piano di sopra, a questo piano superiore che è il cenacolo, quello che noi definiamo cenacolo, si celebrava l'Eucaristia. Quindi in realtà questa tomba di Davide potrebbe essere proprio il nucleo, la prima chiesa, dove si celebrava la prima liturgia. Al piano superiore invece c'è il cenacolo, come dicevo prima si entra dalla chiesa della Dormizione, e vabbè, curiosità, hanno cambiato la scala perché a furia di... e si passa da una finestra, in realtà non si entra da una porta, perché la scala vera è consumata dai pellegrini nei secoli, e è un po' stretta anche, e si nota, c'è una fila di colonne che divide in tre navate, diciamo, la stanza. Le finestre sono in stile gotico, proprio per dire che non è che vedremo proprio il cenacolo così com'è, ci sono stati molti rimaneggiamenti, come vi ho detto prima. E cosa è successo? Per poter però celebrare l'Eucaristia oggi, i francescani hanno comprato una casa araba, di un arabo che aveva la casa lì vicino al cenacolo, poverino, non gli erano pagata, penso. Hanno comprato questa casa per costruire questa chiesa ad cenaculum e poter celebrare l'Eucaristia, diciamo, appiccicati al cenacolo, anche se non dentro, però penso che anche noi celebreremo l'Eucaristia. E così, questa è un po' la piantina del... non me la sto a far lunga, comunque. Ci sono... questa basta. E passo velocemente all'altra basilica di cui vi devo parlare, che è la Basilica della Dormizione. E appunto siamo qui, siamo entrati dalla Basilica della Dormizione, e un tempo era un unico blocco, come vi dicevo prima. E ci sono testi che parlano della morte del, e dell'assunzione in cielo di Maria, in realtà si rifanno tutti a un unico apocrifo più antico, probabilmente del secondo secolo, che si chiama La Dormizione di Maria, e questo testo ambienta tutto sul Monte Sion. Allora, questa chiesa è stata costruita su quella che si ritiene essere la pietra su cui ha dormito Maria. E la chiesa poi è stata eretta dai crociati, come vi dicevo prima, nel XII secolo, la grossa basilica, no, che racchiudeva tutto, e però nel tempo questa basilica cadde in rovina, e nel frattempo c'erano tutte le questioni sul cenacolo, quindi ci si concentrava di più sul cenacolo, e quindi cadde in rovina, e quella che vediamo oggi non è proprio quella. Ecco, è questa qua. Nel 1898 il sultano Abdulhamid, che tutti conosceranno, donò il luogo all'imperatore germanico Guglielmo II, e la basilica che vediamo noi del 1910, dove fu ricostruita questa chiesa caduta in rovina. E l'ultimo argomento, di cui possiamo svegliare il padre Maurizio, è praticamente la porta degli Esseni. Non ce la faccio stare seri, scusate. E la porta degli Esseni, questa immagine che vedete l'ho presa dalla Bibbia di Gerusalemme in fondo, e se guardate adesso c'è poi lo zoom, però per capire dove siamo, qui è questo l'ingrandimento, porta degli Esseni, e semplicemente in quella zona lì Giuseppe Flavio parla di quella che potrebbe essere la cosiddetta porta degli Esseni, e il fatto che ci sia una porta ci fa capire che probabilmente quello era il quartiere degli Esseni di cui si sente parlare, e guarda caso, se vedete, siamo proprio sul Monte Sion, quindi dove nasce il cristianesimo c'era probabilmente, stando a queste testimonianze, il quartiere degli Esseni, e quindi sicuramente non sappiamo di che tipo, di che entità, per non entrare nel merito, ma un'influenza fra gli Esseni e la chiesa che nasce la possiamo dedurre da questa cosa.
Per me il tema della Via Dolorosa che vi propongo, ho preso spunto un po' dai documenti dati da Don Silvio, soprattutto per la parte storica, mi affido a questo Murphy O'Connor che, scrivendo La Terra Santa della EDB del 1996, ha, secondo me, molto intelligentemente ha un po' inquadrato il problema.
Scusate, Don Raimondo l'ha citato ieri.
Accidenti. Vabbè, qui è solo una cartina che inquadra un po' Gerusalemme e i vari dintorni. Vabbè, a 70 km da Tel Aviv, a 35 dal Mar Rosso, a 30 da Gerico, a 70 da Beersheba, eccetera. Quindi subito dopo c'è un'inquadratura dall'alto sugli 8 km e mezzo, giusto per dare un'idea dell'area di Gerusalemme, e poi vi ho voluto sottolineare quella che è praticamente la città antica, che è quella che a noi interessa maggiormente. Altre immagini per poi arrivare alla parte un po' più interessante, che è quella della cartina con le diuzze interne della città antica, sottolineando quelle che sono in un certo senso le mura, cioè che a me interessava sottolineare. Qui arriviamo a questa cartina antica che ho tirato giù dall'Atlante di Gerusalemme di Dan Tarat, dove se volessimo già entrare nel problema, si vede chiaramente che ci sono tre punti, 1, 2
e 3, dove questo studioso, mettendo un bel punto di domanda, dà dei riferimenti per il pretorio. Qui punto Pons, che cosa dice? A livello storico, anche se lui è un grande archeologo, dice che la via dolorosa è delineata dalla fede, non dalla storia. E dunque che cosa dice? Nella notte del giovedì santo, i pellegrini bizantini erano soliti recarsi in processione dalla chiesa Eleona sulla sommità del Monte degli Ulivi e perciò al Calvario. E questo è un primo tratto che appartiene alla prima ipotesi che vorrei portare. Subito dopo, però, nell'VIII secolo, questa era diventata una tradizione, fare un certo numero di soste, perciò non fare solamente una camminata. Ma il cammino era del tutto diverso, non era quello proposto dall'epoca bizantina. Dunque, da Getsemani si girava attorno alla città, si scendeva a sud, fino alla casa di Caifa, che abbiamo visto prima, la troviamo qua sotto, la casa di Caifa, perciò Getsemani, si scende e si entra dalla città bassa, la città alta, fino alla casa di Caifa. Getsemani girava da su, poi si sostava nel pretorio di Pilato a Santa Sofia, da qualche parte di qui dice vicino al Tempio, e infine si giunge dal Santo Sepolcro. Io azzardo a dire che forse era questa qui che intendeva Connors, perché nelle altre due ipotesi poi avremo chiaramente visualizzata nella mia seconda ipotesi, c'è cioè questo pretorio che era il palazzo di Erode, che usava Pilato quando scendeva da Cesarea, veniva a Gerusalemme e aveva delle questioni da risolvere. Si dice, i Vangeli dicono che Pilato risiedeva in questo pretorio, che era chiamato il palazzo di Erode. Però l'altra forte tradizione parla di un pretorio che è qui, che ancora oggi sussiste, cioè di queste tre ipotesi che una viene subito scartata, che è quella che vi ho appena detto, cioè Getsemani, discesa, Caifa, e questo pretorio dura solo per l'VIII secolo, cioè questi pellegrinaggi vengono fatti nell'VIII secolo, poi finisce di questa devozione, questi pellegrinaggi non si fanno più. Dato con l'VIII secolo, si riprendono un po', si riprende a fare quello che è questo percorso praticamente, che viene in un certo senso sponsorizzato, passatemi il termine, dall'arco di Santo Stefano, se non mi sbaglio, vicino alla chiesa di Sant'Elena, viene sponsorizzato molto dai francescani. Poi più avanti vedremo delle slide che ci parlano di questa che è la Torre Antonia, dove si presume maggiormente, o almeno si è creduto all'inizio dei secoli, ci fosse stato il pretorio. Poi proseguendo per questa strada, che ad oggi è chiamata Via Dolorosa, ma questo magari possiamo anche vederlo, tanto ce l'ho più avanti. Beh, queste sono le due ipotesi che rimangono, praticamente la prima ipotesi fino al XIX secolo, e qui vi ho portato un esempio di una Via Crucis fatta da Giovanni Paolo II, ma che attualmente si usa, è molto usata. E mi è servita per fare la differenza delle due vie. Qui, come possiamo vedere, ma anche più avanti, abbiamo praticamente questa via che vi dicevo, proprio sul muro abbiamo in tre lingue il nome di questa via, cioè è molto curioso che a Gerusalemme venga chiamata, ci sia un nome di una via in italiano.
Infatti che ha scritto con l'ebraico Via Dolorosa.
Sì, la seconda. Sì. Proseguendo, perciò. Proseguendo, perciò, la mia proposta va a questa prima ipotesi. mi avevo lasciato con nell'ottavo secolo, ok? E ci riprendiamo per dire che nel Medioevo il quadro si complica notevolmente, dal momento che i cristiani latini, che erano divisi in due fazioni, decidono di situare uno il pretorio e il palazzo dal sommo sacerdote sul monte Sion, che era quella slave che vi ho fatto vedere prima in basso a sinistra. Invece il secondo gruppo, sul monte Sion, l'altro si poneva a nord del tempio, perciò nella parte alta che vi ho fatto vedere. Di conseguenza i pellegrini, questi due gruppi, seguivano due strade diverse, ma non tanto perché avevano capito che quella fosse la strada giusta, ma solamente perché semplicemente questo gruppo di cristiani latini avevano qui le chiese e gli altri cristiani li avevano più in basso. Dunque hanno deciso loro che quelle fossero il posto migliore per partire, perché d'altronde c'erano anche le loro chiese. Da qui al XIV secolo ci ricolleghiamo a questa tradizione, a questa tradizione francescana. Cosa fanno i francescani? Organizzano un cammino devozionale per seguire i passi di Gesù in Gerusalemme, così dice. Su quell'itinerario figurava già un certo numero delle attuali stazioni, siamo nel XIV secolo, ma il punto di partenza era il Santo Sepolcro. Questo, i francescani perciò nel XIV secolo fanno il contrario, partono dal Santo Sepolcro. Fu questo il cammino ufficiale per circa due secoli e arriva là. Proseguendo dopo questi due secoli, è curioso che talmente i pellegrini hanno sete di ricamminare su quella strada di Gesù, dove Gesù ha lasciato la vita per noi, che in Europa e anche in altre nazioni si tende a a ricreare delle via crucis per preparare i pellegrini per poi arrivare in Terra Santa. E questo succede molto in Europa. Intanto Gerusalemme rimane un po' la tradizione gerosolimitana. Però a un certo punto, quando i pellegrini europei si trovano ad arrivare a Gerusalemme, si trovano ad avere le 14 tappe che avevano dato loro in Europa, cioè nel loro paese, erano state sviluppate 14 tappe della Via Crucis. Invece, trovandosi a Gerusalemme, lo sviluppo è solamente arrivato a 7. Di conseguenza c'è un po' un gioco forza delle due tradizioni e si dice che quello europeo vince. Dunque queste tappe diventano le stazioni che noi in parte conosciamo e che vi ho mostrato prima, praticamente diventano 14. Si concretizza il tutto di queste 14 tappe nel XIX secolo. Ma qui, e qui vi faccio vedere, sì, queste praticamente sono le tappe, molto velocemente, ora non so quale delle due noi percorreremo, questa è sicuramente la più gettonata, se così si può dire, perché la prossima, la seconda ipotesi, è recente come ricerca. Ok, qui il Santo Sepolcro, che ad oggi non è stato messo in discussione, dunque il Getsemane e il Santo Sepolcro sono quelli, e anche il tempio. Qui, vi ho appena fatto vedere l'immagine già di prima, proseguiamo. Uso solo cambiare la cartina, ma se notate è praticamente molto simile alla prima, solo che questa era un po' più tecnica. Nella seconda ipotesi ripercorro come nella prima, se vuoi intanto andare avanti Luca, ripercorro come nella prima tutte le tappe, okay, con anche addirittura il nome del Vangelo, diciamo, al momento, ecco lì, quella di prima era quella che parlava Davide, Marco 14, 66-72, e la posizione è la stessa, quella di del Monte Sion. Nella seconda ipotesi O'Connor però dice che secondo lui è molto improbabile che l'attuale Via Crucis, cioè la prima che abbiamo visto, corrisponda alla realtà. che cosa dice? È molto più probabile che Pilato abbia condannato a morte Gesù dall'altra parte della città, come vi dicevo. Perciò, in questa parte qua, lui sostiene che è qua, che là, dove è stato condannato. E di che cosa si avvale? Si avvale del Vangelo. Perciò dice, nella città, nel punto più alto, cioè il Gabata, secondo Giovanni 19,13, udite queste parole, Pilato fece condurre fuori Gesù e sedette nel tribunale, nel luogo chiamato il Litostroto, in ebraico Gabata. Questo era il palazzo di Erode, dove Pilato normalmente risiedeva quando saliva da Cesarea per assicurare il controllo della situazione durante le grandi feste giudaiche. Ci viene detto anche da Filone, nella Delegatio ad Gaium 38. Poi i Vangeli ci fanno notare altre piccole cose. Secondo i Vangeli il processo avvenne su una piattaforma, come dice Matteo 27,19. Mentre egli sedeva in tribunale, sua moglie gli mandò a dire: non avere a che fare con quel giusto, perché oggi fui molto turbata in sogno per causa sua. E poi all'aperto, dove Luca 24,3 dice: Pilato disse ai sommi sacerdoti e alla folla, perciò una folla spropositata: non trovo nessuna colpa in quest'uomo. Giovanni 18,28, allora lo condussero Gesù dalla casa di Caifa al pretorio. Era l'alba ed essi non vollero entrare nel pretorio e via dicendo. Dunque, sì, una struttura del genere esisteva, come si fa a dire che il palazzo di Erode è il luogo dove, secondo la seconda ipotesi, che secondo me è la più attendibile, è stato il palazzo anche del pretorio. Qui dice che una struttura del genere esisteva nel palazzo dal 66 d.C., come sappiamo da ciò che Giuseppe Flavio dice in uno dei successori di Pilato, Floro, che prese alloggio nella reggia e il giorno dopo, avendo innalzato lì il suo tribunale, vi prese posto, mentre affollivano dinanzi a lui i sommi sacerdoti e i notabili e la parte più eletta della cittadinanza. Questo lo troviamo in Guerra 2,301. Come nel caso di Gesù, il tutto finì anche in quel momento lì, nel 66 d.C., con Floro, finì in una condanna alla crocifissione. E qui, per arrivare in fondo alle slide, perché sono innumerevoli, ripercorre praticamente... Ok, questa è la seconda ipotesi, che è totalmente diversa. Praticamente si scende dal tempio e non si sale più, probabilmente, dalla Torre Antonia, e da qui si entra nella casa di Caifa, come dice anche il Vangelo. Beh, è molto più interessante e intrigante, secondo me, la seconda ipotesi, rimanendo che la stazione numero 8 e la stazione numero 9 sono mio personale appoggio, perché non si sa quando il Cireneo ha aiutato Gesù e dove. Non ci sono punti di, almeno qui non ci sono, non c'era nello scritto di O'Connor, come quando incontra le donne. E per finire l'articolo dice, come sembra probabile, Gesù fu condotto al luogo dell'esecuzione attraverso la città. Okay? Il tragitto approssimativo deve essere stato dal pretorio verso est, sulla David Strass, che è, credo si dice, che è questa, okay? Se questo è il pretorio, sulla David Strass Street, poi verso nord sulla triplice Zug, che dovrebbe essere questa, per poi andare, ritornare ad ovest, verso Golgota. Perciò la domanda che credo abbiate capito è: dov'è veramente il pretorio? Di sicuro si sa dov'è il Getsemani e il sepolcro. Oh, a me avete fatto fare questo. Questo vi ho dato. Grazie.
Decido di parlare del Santo Sepolcro e dell'Anastasi, che sarebbe la Basilica del Santo Sepolcro o Basilica dell'Anastasi. Partiamo dalle fonti, che sono le fonti evangeliche, quelle un po' più ovviamente che noi abbiamo a disposizione. La prima cosa che si nota, le fonti che riguardano il Golgota, quindi la crocifissione, è che tutti i Vangeli sono d'accordo, no? Su come si chiama il posto dove Gesù viene crocifisso, quindi questo posto che si chiama Golgota, chiamato anche il luogo del cranio. Sul perché si chiama luogo del cranio ci sono diverse ipotesi, perché ci sono rocce a forma di cranio, perché era a forma di cranio, non si sa bene. Anche sul sepolcro abbiamo, cioè il luogo esatto dove Gesù fu deposto, abbiamo i Vangeli che sono concordi in questo caso qua. Ho selezionato i testi che comunque conosciamo tutti, in questa carisma leggeremo tutti, sottolineando alcune cose. Innanzitutto l'importanza di questo personaggio, Giuseppe d'Arimatea, che è quel personaggio chiave di questi brani, personaggio che è affascinante perché appunto da una parte è sia discepolo di Gesù sia membro del Sinedrio, e quindi c'è da chiedersi un po' come giocava anche nel ruolo, che ruolo ha avuto quella notte, no? Giuseppe d'Arimatea, e quindi ed è stata anche la persona che ha donato questo sepolcro che era nuovo, era suo, e che l'ha donato appunto per Gesù. È stato colui che è andato da Pilato a chiedere il corpo, quindi a pretendere il corpo di Gesù, a chiedere il permesso di poter tirare giù Gesù dalla croce e poterlo deporre. Quindi vediamo che tutti i Vangeli, ma anche in Atti, sono d'accordo. Quindi cosa abbiamo? Che il luogo del sepolcro, della crocifissione, è innanzitutto fuori dalle mura. Questa è, diciamo, la cosa più importante. È importante perché è il capire dove erano le mura, o meglio, le mura, come abbiamo visto, è una città in espansione che ha subito degli attacchi anche dopo, e quindi le mura si sono un po' spostate. Ovviamente prima dell'avvento dell'archeologia non si sapeva precisamente dove erano, e quindi all'inizio andavano molto per tradizione, cioè il luogo era un luogo frequentato da alcune persone e quindi quello è stato scelto come luogo. Gli studi poi hanno approfondito che quello fosse veramente il luogo, perché appunto era fuori dalle mura presenti allora, nel tempo di Gesù, vicino alle mura, in una zona di sepolcri, di giardini. Pensiamo anche a Maria quando si gira e pensa che c'è il giardiniere, no? Nel Vangelo. E soprattutto che i due luoghi erano molto vicini. In questa cartina possiamo comunque vedere più o meno dove sono situati, e soprattutto le mura presenti, dove c'è scritto secondo muro nord, sono le mura presenti allora, perché 10 anni dopo verranno costruite altre mura che espanderanno la città. Questo è quello che crea un po' di crisi, perché a quel punto il sepolcro diventerà dentro le mura, esattamente 10 anni dopo. E quindi se io mando i Vangeli, vivo 10 anni dopo a quello che è successo, vedo che le mura sono, diciamo, il sepolcro indicato è dentro le mura, vado un po' in crisi, perché il Vangelo mi dice una cosa e il luogo mi dice un'altra. Ma in realtà dall'archeologia sappiamo che c'erano delle mura precedenti. Questa è, diciamo, un'immagine di quello che poteva essere Gerusalemme ai tempi di Gesù, là è il punto indicato dove potrebbe essere, dove è adesso comunque la basilica attualmente. Ovviamente la data 33 del video è quello che è, la prendiamo per buona. Questa è una ricostruzione di quello che potrebbe essere, diciamo, com'è, com'era. In realtà il sepolcro è più in alto, dopo lo vedremo meglio, è leggermente più in alto rispetto al luogo del Calvario della crocifissione. L'ingresso della grotta è verso ovest. Questa è una cosa che ha mantenuto anche là la basilica, poi dopo, soprattutto costantiniana, come l'immagine anche del sole che entra fino a dentro la tomba di Gesù. Ovviamente è una riproduzione fatta a computer, quindi cioè, prendetela per quello che è. Però, diciamo, mi ha aiutato anche a capire un po' come funziona. Ecco, questo scheletro nero è la basilica attuale che noi abbiamo adesso. il profilo è quello che doveva essere, diciamo, il territorio, il terreno ai tempi di Gesù, con le indicazioni. C'è anche il profilo dell'edicola, cioè dove c'è dentro il sepolcro e le due cupole, la cupola dell'Anastasi e quell'altra cupola, il Golgota. Faccio un po' di storia di quello che è successo, di come è partita. Ovviamente crocifissione, 70 d.C. la distruzione di Gerusalemme. Il primo momento importante, diciamo, di questa vicenda del luogo del sepolcro è il 135 d.C., quando Gerusalemme è conquistata da Adriano e diventa una città romana, o meglio, vuole trasformare una città romana. E cosa succede in questo luogo del sepolcro? Come abbiamo visto prima, c'erano dei dislivelli. Adriano, anziché esportare via, cioè togliere terreno, lo copre di terreno, perché esattamente per costruire le città cosa facevano? Costruivano tutte città quadrate, i romani, e i due bracci principali, i due assi nord-sud, est-ovest, si incrociavano, e si incrociavano proprio nel punto, nella zona del Santo Sepolcro, e quindi in quel punto si doveva creare di solito una piazza, un luogo di incontro, una agorà, e quindi hanno riempito di terra quello che era il terreno presente, e questa è stata, diciamo, una mossa, se vogliamo, favorevole, perché questo ha permesso di conservare, anziché distruggere, hanno conservato questi luoghi. Un'altra cosa, diciamo, per rimanere sul tema della tradizione già presente, e si dice che Adriano creò apposta lì un luogo, una spianata, per impedire che questa tradizione già presente allora di persone che andavano in questo luogo, proprio per impedire che continuasse. Questo lo sappiamo perché era, diciamo, un'abitudine dell'imperatore Adriano e dei romani di distruggere i tempi, comunque i luoghi di culto, durante la distruzione del 135, soprattutto con gli ebrei e i samaritani fece la stessa cosa, e quindi possiamo ipotizzare che anche con questo nuovo gruppo di giudei fece la stessa cosa, cioè andò il loro punto che era importante in un luogo dove si trovavano e lo distrusse. Ovviamente alcune date le conoscete già. Vado a 325 con il concilio di Nicea, perché anche qui, per rimanere sul tema di questo luogo che noi conosciamo per la tradizione, perché il vescovo di Gerusalemme, Macario, quando andò al concilio di Nicea, si trovò proprio a dire che in quel punto dove oggi abbiamo la basilica c'era il sepolcro. Però lui viveva in un'epoca appunto in cui era difficile saperlo esattamente, si sapeva solo se c'era una tradizione presente. Questo perché, come dicevo prima, lui aveva i Vangeli in mano, ma dall'altra parte aveva delle mura che erano oltre il sepolcro, e quindi per forza possiamo dire che lui lo sapeva, perché c'era appunto una tradizione che è continuata fino ad allora. A questo punto, diciamo, Costantino appoggia Macario e inizia a costruire la prima reliquia, scavando il terreno messo giù da Adriano, e anche qui, diciamo, in questo momento c'è la scoperta della croce, della reliquia della croce da parte di Elena. Questa è una piantina della basilica di Costantino che viene costruita, una basilica che ha subito diverse trasformazioni, soprattutto, diciamo, è rimasta abbastanza immutata la parte a sinistra, la parte destra invece è cambiata. La storia va avanti, ci sono l'invasione dei persiani che saccheggiano ma non distruggono, e qui c'è Onorio, che è l'imperatore bizantino, che vuole recuperare il luogo. A lui è legata anche una leggenda, la leggenda che vuole che lui abbia, in un concordato di pace, mette, diciamo, per scritto che lui rivuole la croce che era stata rubata dai persiani. Andato a prendere la croce, vestito con la corona, vestito con tutti gli ori, vestito da re, non riesce a sollevarla, fino a quando non si spoglia di tutto quello che ha addosso, quindi la corona, del manto, dei gioielli, e a quel punto riesce a sollevarla e riportarla a Gerusalemme. A questo punto c'è un'ennesima riparazione, comunque dei lavori alla basilica. 638 l'Islam che si fa avanti, anche se abbiamo un'iniziale coesistenza pacifica, anche addirittura alcuni, adesso non mi proprio il nome della figura, comunque, diciamo, il capo religioso di allora va a fare visita al Santo Sepolcro e viene invitato a pregare lì, ma lui si rifiuta. Più avanti negli anni, a questo punto, diciamo, anche l'Islam inizia a dividersi, inizia a avere già delle lotte interne e quindi a pretendere il potere sul terreno, e quindi, diciamo, abbiamo questa figura di questo califfo Hakamim che distrusse tutto, diciamo, aveva un po' la pretesa di distruzione. Ho scritto forse per proibire la consegna del fuoco, che è un rituale che si usa ancora, che si fa ancora adesso da parte degli ortodossi. Molto probabilmente questa era la scusa, nel senso che loro facevano scendere questa palla di fuoco da cui accendevano poi le candele, così fa nella veglia di Pasqua. E ovviamente lui dice: è pericolosa questa cosa, questa potrebbe bruciare la città, potrebbe partire il fuoco e bruciare tutti. E quindi, diciamo, questa è un po' la scusa che usa per poi distruggere completamente la basilica, la raddoppio al suolo. Poi abbiamo diverse persone che, diciamo, nel tempo la ricostruiscono: Costantino, i crociati, fino al 1852, quando c'è questa, diciamo, non so se esatta dire dichiarazione o come si chiama il termine esatto, comunque è un documento firmato da più parti in cui si stabilisce, diciamo, delle regole di gestione del luogo, non solo della basilica, è stato sepolto di vari ruoli e vari luoghi. E questo, diciamo, che da una parte è positivo perché ci danno delle regole, ma dall'altra è negativo perché non si va avanti. Il rischio è quello di rimanere fermi a quella data lì, proprio per mantenere lo stato delle cose. Ci sono stati dei passi in avanti su alcuni lavori necessari alla basilica nel 1961, e adesso c'è anche la domanda, che poi farò alla fine, dell'anastasi della cupola, sul fatto che è spoglia, è completamente spoglia, quindi ci si chiede: un luogo così importante, così fondamentale, come anche solo decorarlo, cioè come rendere l'idea di quel luogo, che è un luogo fondamentale anche per la nostra fede, perché nel libro di Geremia si diceva che è molto più bella la basilica, la moschea, rispetto a la basilica del Santo Sepolcro. E allora c'è un po' queste domande. Questa è la basilica dei crociati, e adesso veloce c'è la basilica come è tuttora, con alcuni luoghi, ho scelto i luoghi principali. Questa non è troppo veloce. Questa è l'edicola del Santo Sepolcro, cioè questa è l'edicola esterna, al cui interno c'è il Santo Sepolcro. Sopra, esattamente sopra l'edicola, c'è la rotonda dell'Anastasi, che appunto, come vedete, è grigia, è completamente spoglia, e ha questo cerchio proprio per, diciamo, questa apertura enorme per far entrare la luce, no? La luce è anche il segno della resurrezione. Questo invece è l'ingresso, come vedete non è, diciamo, davanti come ci si potrebbe aspettare, ma è di fianco, e è anche molto semplice, se vogliamo, come ingresso, non è che sembra proprio chissà cosa. E dove c'è anche la famosa scala, che non so più chi ce la diceva, se Doglio o Don Silvio ci parla di questa scala, che è lì e rimane lì perché, appunto, se uno va a toglierla poi si ruba uno spazio, cioè, diciamo, un po' di conflitto. Poi c'è chi ci diceva ieri sera che comunque anche fuori da lì c'è il mercato, c'è la confusione, un po' tutto un movimento. E questo invece è il Calvario, cioè il luogo dove c'è l'altare, dove spunta fuori la roccia dove Gesù è stato crocifisso, quel punto esatto. Ecco, queste sono le cose che si possono trovare dentro la basilica, quindi vedete che sono tante. Questo vuol dire che è proprio un luogo fondamentale anche per noi, per la nostra fede. Non le descrivo tutte, ovviamente, se non ci posso più. Questa è un'altra ricostruzione, diciamo, per dare un po' un'idea di quel che è, perché non essendoci mai stato, anche io ho fatto un po' di fatica a capire come era messa. Questo dà un po' più un'idea di come funziona.
Dove trovate queste?
Ma su internet trovate. Diciamo, il video fa tutte le epoche, adesso non ho dovuto selezionare alcune. Cioè, almeno anche quando arriviamo sappiamo anche da che parte girarci.
Thank you.
Sì.
So che hanno fatto simulazioni.
Questo è il coro che all'inizio apparteneva ai latini, adesso è degli ortodossi, che una volta anche diviso da pannelli non si poteva entrare.
Non fa lo che è un bricus.
Il centro. Questo è per dare un'idea di prima e dopo. Dentro, come diceva anche ieri, Lorenzo è diviso tra diverse confessioni religiose, e la cosa interessante è che appunto le chiavi, penso che alcuni dicevano già, è bello partecipare anche alla chiusura, all'apertura del Santo Sepolcro, perché le chiavi sono affidate a dei musulmani. C'è una famiglia di musulmani che dal 1192 possiede le chiavi, un'altra famiglia che apre e chiude, e quindi se non sbaglio si incontrano lì, c'è il passaggio della scala dentro per aprire tutto. Io ho visto un video e deve essere bello anche vederlo dal vivo, quindi spero di andare. Quindi le domande un po' possono essere come decorare la cupola internamente, questo dibattito che si è aperto. Se non sbaglio, per adesso ognuno ha presentato dei progetti, ogni confessione religiosa ha presentato dei suoi progetti, diciamo. E il rischio è quello di avere una pozzaglia di cose, si spera che arrivino a qualcosa di bello. E l'altra domanda è un po' di vario tra sogno e realtà. Mi ricordava un po' anche le parole che ci diceva Don Claudio Doglio agli esercizi, pensando anche a Gesù che veniva crocifisso, no? Che faceva questa via dolorosa. A noi sembra l'evento più importante, ma sicuramente lì a Gerusalemme era vissuto come un evento normalissimo. La confusione, la città, la vita delle persone andava avanti. E in un articolo che ho trovato diceva proprio appunto che a volte noi pensiamo di andare al Santo Sepolcro e entrare quasi in un cimitero nostro, quindi il silenzio, il raccoglimento. In realtà dentro, anche come diceva ieri sera Don Raimondo, ci sarà una grande confusione, gente che va, gente che viene, e quindi un po' questo. Ma allora è il vero sepolcro di Gesù? Mi ho ricordato una frase di Dan Bahat, che dice: potremmo non essere assolutamente certi che sia il sito del Santo Sepolcro, sia il luogo del sepolcro di Gesù, ma non abbiamo un altro sito che possa rivendicare di esserlo per stessa forza, e non abbiamo davvero un motivo di respingere l'autenticità del sito. Quindi diciamo, lui dice, questo è quello di cui abbiamo più cose. Chi è contro semplicemente è arrivato prima dell'archeologia, cioè una tesi che è arrivata prima dell'archeologia e quindi della scoperta dei muri, come vi dicevo prima. E poi l'altra cosa sono poi, diciamo, questo generale britannico che, quando è arrivato dei protestanti, ha identificato un altro luogo chiamandolo la tomba del giardino, dove anche possono andare, quindi, diciamo, a celebrare riti, anche chi non può celebrare dentro il Santo Sepolcro. E quindi riprendo una frase di Geremia, si dice: perché andare al Santo Sepolcro, diciamo, sempre qui per uscirne, come ha fatto Gesù il mattino di Pasqua. È una tomba vuota, si potrebbe scrivere in grande: sull'entrata non è qui. Quindi penso, la frase è un po' banale, ma penso che sia vera, cioè si va lì proprio per testimoniare anche quello che è successo ai discepoli e agli apostoli il mattino di Pasqua, scoprire che lui non è lì. E l'ultima cosa, l'accenno che ho trovato in giro, è Gesù nuovo Adamo. Cioè alcuni dicono, partendo da alcuni brani della scrittura, che esattamente dove è stato crocifisso Gesù, sotto ci sia anche la tomba di Adamo. E anche, diciamo, questa cosa richiama alcuni segni. Un segno classico è trovare sotto le croci i teschi, il teschio. Questo nasce da questa tradizione che si vuole appunto che la tomba di Adamo sia sotto il Calvario.
Grazie. Allora, a me tocca il Monte degli Ulivi, che è una sorta di grande contenitore in qualche modo di diverse situazioni che adesso andiamo a vedere, ma prima, come dire, vi faccio un attimo riflettere su quanto sia importante anche il Monte degli Ulivi. Qui ho messo un titolo simpatico, la capanna di Giona e altri scritti, perché nell'Antico Testamento ho sbagliato a scrivere, vabbè, sono dislessico, ragazzi, non prendete in giro i disabili. Dicevo, come appunto sia presente e in diversi punti delle scritture, adesso poi ci arriverò. Qui vi ho segnato un po' i testi che uso per parlarvi brevemente di questa cosa, perché chiaramente la Bibbia, il guidone di Don Silvio, le app che Don Silvio ci ha proposto, questo che è molto interessante, se potete dargli un'occhiata prima di partire, secondo me vi fate del bene. E poi, vabbè, un libricino vecchio come il cucco, che però funziona sempre quando uno deve fare delle introduzioni così al volo, che può sempre essere d'aiuto. Allora, il monte e la città del Monte Santo, perché, come vedremo tra pochissimo, ci siamo resi già conto che Gerusalemme è una città con diversi monti, e poi dopo vi faccio vedere un profilo, una cartina, anche per aiutarvi da un punto di vista geografico, perché una delle difficoltà che di solito, come accennava anche Luca nell'intervento precedente, si hanno quando si va a visitare un qualche luogo è riuscire ad incastrare un pochettino la geografia. Noi italiani ce l'abbiamo tanto con la storia, ma dimentichiamo sempre l'altro occhio della storia, che è la geografia, e quindi poi dopo provo a cercare di aiutarvi anche ad incastrare un po' bene Gerusalemme tra le due valli, diciamo, che ne fanno un po' il contorno. Prima però vi guido rapidissimamente in alcuni passi della scrittura, il Monte degli Ulivi nell'Antico Testamento. Allora, forse ce ne sono altri, io vi segnalo questi, no? Secondo il libro di Samuele 15:30, la fuga di Davide, inseguito da Salomone, no? Quando viene anche insultato, sbeffeggiato, l'abbiamo letto l'ultima settimana del tempo ordinario che abbiamo fatto. Vi si allude in Giona, dopo appunto la predicazione di Giona nella città di Ninive, perché vi dico vi si allude, è una passo successivo sul quale lavora Fontaine, e per far appunto vedere, proprio qui non rubo il lavoro consiglio, ma in qualche modo il parallelo tra Giona, tra Ninive e Gerusalemme, no? Cioè io dico qualcosa a Ninive, ma in realtà lo sto dicendo a Gerusalemme, ma così è proprio solo un'allusione. Mentre i passi importanti che invece è bene tenere presente sono Zaccaria 14:4, perché è importante questo passo, perché poi di fatto è richiamato nel Vangelo di Luca, e sostanzialmente siamo nella il Monte degli Ulivi è il luogo del giudizio, no? Si fenderà in due, ecco, queste scene appunto del giudizio. E poi questi tre passi di Ezechiele, che appunto sono interessanti ed importanti perché fanno emergere la presenza di Dio. Abbandona il tempio, va sulla montagna che si trova a oriente della città, il Monte degli Ulivi, e parte per andare in esilio, poi torna dall'esilio sul medesimo monte e fa il suo rientro nel tempio. In qualche modo il Monte degli Ulivi è una sorta di gradino, di trampolino di lancio quasi per il capo d'Adonai, che lascia il tempio e poi appunto vi ritorna. E questo gradino, trampolino di lancio, diciamo, scusate l'immagine forse un po' così, è importante da tenere a mente nel momento in cui affrontiamo poi il discorso della finale del Vangelo di Luca e l'inizio di Atti, dove parliamo dell'ascensione del Signore. E anche di questo arriveremo a parlare, perché, come vi dicevo, a brevissimo arrivo sui luoghi. Il Monte degli Ulivi nel Nuovo Testamento, così una panoramica veloce, giusto per averne un'idea, coi passi di Marco, dove appunto Gesù sembra passargli la notte, non si dice esplicitamente, però il racconto lo lascia in trasparenza, diciamo, verso Gerusalemme. Poi dopo, quando vedrete la cartina, capirete perché dico verso Gerusalemme. Marco 13:3, Gesù vi pronuncia il discorso escatologico. Questo sarà molto importante, perché è poi il collegamento con la Basilica delle Leona, che è già stata citata e sul quale poi spenderò due parole in seguito. Luca 19, 34, 44 è il luogo del Dominus Flevit, cioè del pianto del Signore su Gerusalemme, il passo famoso della chioccia. Marco 14, 26 e successivi e i paralleli sinottici con Giovanni 18, cioè dopo la cena pasquale. Questi sono i passi che conosciamo tutti, e poi appunto Atti 1.11, cioè il racconto dell'ascensione in Atti, con prima solo espressione latina, tra l'altro sbagliato perché ci andrebbero le maiuscole, di Viri Galilei, cioè uomini della Galilea, no? Quella frase famosa che c'è appunto all'inizio di Atti degli Apostoli, e via. Quando vi dicevo che dobbiamo capire un po' come è messa Gerusalemme, vi ho messo qui, preso dalla frase di Dan Barth, vi ho messo qui questo profilo altimetrico che non ha scala e vedete che è anche deformato, ma l'ho deformato uno perché si vedesse bene e due anche perché così ci si rende bene conto delle proprio della situazione, nel senso che vedete che Gerusalemme è veramente è tutto un sali e scendi. Questo è il profilo visto da sud, ok? Perché vedete est, ovest. Il Monte degli Ulivi è oltre la Valle del Cedron, no? Prima, quando Luca ci ha fatto vedere quell'immagine dove si vedeva il Tempio, si vedeva bene anche il ponte che andava a solcare la Valle del Cedron per poter arrivare contro il muro della città e quindi entrare. Questo appunto ve lo faccio vedere più che altro perché così poi riusciamo piano piano ad orientarci un pochettino. Qui vi metto appunto una cartina dove vi faccio vedere che questo sostanzialmente è il Monte degli Ulivi, ok, che scende da nord verso sud. Qui abbiamo la Valle del Cedro e questa zona qua all'incirca di fatto sono tutte tombe, ok? Anche oggi quando noi lo visiteremo, poi dopo vi propongo ovviamente un itinerario, non so se l'itinerario che vi propongo io sarà nello stesso ordine che poi seguiremo, però insomma ho fatto quello più logico che ho fatto anch'io qualche anno fa. Vedete che appunto si passa in mezzo alle tombe. Qui vabbè, vi ho messo l'ennesima cartina di Gerusalemme, così piano piano ci si stampa nella mente. Questo era il ponte di cui vi parlavo in un'ipotetica ricostruzione del Tempio di Erode, e questa chiaramente è la Valle del Cedro. Questa qui è una fotografia del 23 novembre del 17, la prima fotografia aerea che si ha di Gerusalemme, e potete vedere come è interessante anche per l'inquadratura, no? Questa è la spianata del Tempio, questa è la Valle del Cedron, qui c'è il Gricon, tutto questo è il Monte degli Ulivi. Perché è interessante? Perché vedete che sostanzialmente una circa e due sono le strade che scendono poi verso Gerico. Adesso le strade moderne sono estremamente diverse, ma la direzione è sempre quella, e così appunto ne avete un'idea. Per avvicinarci un po' ai giorni nostri e vedere, questa è una foto del 97, sempre la spianata del Tempio usata come riferimento perché è abbastanza chiara, sempre la Valle del Cedro, sempre il Monte degli Ulivi, ok? Purtroppo è venuta un po' scura, ma tutta questa zona qui, che poi vedrete bene e ci passeremo in mezzo, sono tutti terrazzamenti con tombe ebraiche, e poi penso che le guide diranno anche qualcosina su queste tombe ebraiche, per cui non vi annoio oltremodo. Cosa vi presento rapidamente questa sera? Vi presento la tomba della Vergine, il Getsemani, il Dominus Flevit, le Leona e la Moschea dell'Ascensione. Questi cinque punti che provo a toccare molto rapidamente perché l'ora è abbastanza tarda. Purtroppo questa fotografia è pessima perché non ho trovato un'inquadratura più felice, però questa è la cupola della roccia, quindi siamo sulla spianata del Tempio. Qui vedete il monastero russo e lo si vede molto facilmente poi perché è il monastero della Maddalena, perché appunto ha queste cupole particolari di arte moscovita, per cui la si riconosce facilmente. Questo è il Dominus Flavitem, ma adesso poi ve lo faccio vedere bene, l'Eleona, e qui sotto c'è appunto l'Ascensione. Questi sono tutti tratti dai tuoi appunti, per cui li recuperate facilmente. Questo è appunto lo schema più o meno di quella fotografia. E questa è la cartina sulla quale adesso lavoro, vi faccio vedere un po' che itinerario vi propongo. Questo è il tempio, questo pallino viola che vi ho messo è la cupola della roccia, giusto perché abbiate un... Partiamo dalla tomba della Vergine, saliamo lungo questa strada qui, passiamo al Getsemani, passiamo dal Dominus Flavit, sfioriamo l'Eleona e arriviamo alla moschea dell'Ascensione. Vedete che qua intorno ci sono tante altre cose interessanti. Vi faccio notare in primo luogo Betania, nel senso che qui ci si rende conto di quanto poca sia la distanza, no? Quando parliamo di Betania, quando parliamo appunto del piede a terra in qualche modo che Gesù ha messo a Betania rispetto a Gerusalemme, in qualche modo siamo proprio solo dall'altra parte del Monte degli Ulivi. E appunto, come vi dicevo prima, le due strade verso Gerico, per cui noi sappiamo della tradizione sinottica almeno che Gesù arrivava a Gerusalemme proprio da queste strade qui, per come è costruito il racconto nei sinottici. Anche, sì. Vi propongo alcune immagini. Questo è l'ingresso appunto della tomba di Maria. È importante anche se io qua non ne parlo perché non so se vi andremo alla grotta del tradimento. È importante perché è tutto abbastanza collegato, nel senso che qui vi renderete conto man mano che dirò alcune cose che siamo praticamente in un enorme cimitero, no? Il fatto stesso, così anche per chi non ha troppa dimestichezza con l'archeologia, è interessante andare a vedere come la tomba di Maria sia di fatto decisamente sottoterra. Questo da cosa è causato? Non è causato dall'alluvione o da niente, è causato dal fatto semplicemente che mano a mano la valle del Cedron, perché qui siamo abbastanza di fatto ai piedi del Monte degli Ulivi, quindi siamo nel punto più basso della collina del Monte degli Ulivi, dal tempo di Gesù ai nostri giorni gli archeologi dicono si sia alzato di 15 metri. 15 metri non vuol dire che la terra è cresciuta, vuol dire che ci sono state diverse stratificazioni di tombe, di case, di altre cose. Qui tendenzialmente ci troviamo di fronte a stratificazione di tombe. Questa è quella che la tradizione vuole un po' identificare come la tomba di Maria, è all'interno appunto di questa chiesa. L'unica cosa che così vi suggerisco, poi non sto tenendo il tempo, quanto tempo ha parlato, non lo so, vabbè, arrivo, vado veloce. Quando Luca parlava dello status quo, una cosa interessante è questa, che forse ci racconteranno anche lì, ma io inizio ad accennarvela. Lì nella tomba di Maria noi abbiamo perso lo status quo, nel senso che i francescani l'hanno perso a metà 800, perché durante una litigata tra varie confessioni i francescani hanno fatto la mossa di andarsene, come era l'uso fare, perché poi gli altri ti venissero dietro a dire no scusa dai non li vediamo più, vogliamoci bene. I francescani hanno continuato a fare la scala, nessuno gli è andato dietro e i francescani hanno perso il diritto lì alla tomba di Maria. Però è interessante perché in qualche modo sono anche un po', come dire, si ripercuote poi anche sulla dogmatica, perché poi un secolo dopo, metà del Novecento, c'è quella frase di Pio XII nel dogma dell'Assunzione, grazie, che io vi leggo così giusto che ce l'abbiate nelle orecchie: Immacolata Madre di Dio, sempre Vergine Maria, terminato il corso della vita terrena, fu assunta la gloria celeste in anime accolte. Poi terminato il corso della sua vita terrena, ma poi lo vedrete in diversi corsi di dogmatica, per cui non vi annoio oltremodo. Passiamo a Getsemani. Questa foto qui vi aiuta a capire, per chi non c'è mai stato, un po' dove siamo, oltre che a vederlo nelle cartine. Vedete sempre la cupola dorata della cupola della roccia, e qui siamo in quella che è appunto un insieme di ulivi molto molto antichi, hanno tra i 900 e i 1100 anni, mi sembra. C'è anche l'ulivo che piantò Paolo VI in viaggio in Terra Santa, e però appunto vi fa rendere conto, questa qui è la porta dorata, giusto? Che è questa porta chiusa che appunto la tradizione midrash vuole che si aprirà nel momento in cui ci sarà la resurrezione dei morti, proprio perché abbiamo sulla valle dove ci sono tutte le tombe. Questa è la Chiesa delle Nazioni, cioè la basilica che è stata costruita negli anni 20 da questo italiano Antonio Barluzzi lì a Getsemani. Tenete a mente il nome di questo architetto, perché tutte le basiliche, tutte le chiese moderne, diciamo, del Novecento, che sono state costruite sui luoghi francescani, le ha costruite lui. E poi, come dire, se ne può discutere dal punto di vista architettonico, se volete. Altra opera sua è il Dominus Flevit, che è questa cappella più che chiesa, direi, dalla forma della lacrima, nella volontà dell'architetto, che qui vedete messa in relazione alla chiesa ortodossa di cui vi parlavo prima, e queste comunque vedete che sono ancora tutte tombe della valle di sotto del Cedron, ok? Giusto perché più o meno abbiate un'idea di come è strutturata la situazione. Questa è la cappella del Dominus Flevit. Questo, vabbè, è famoso perché è una delle fotografie più note di Gerusalemme. Se scrivete Gerusalemme su Google, una volta su 10 vi fa vedere questa foto qua. Qui vi ho segnato questi scavi qui, ce ne sono anche tanti altri, di padre Bagatti del 58. Perché? Perché appunto scavando nella zona del Dominus Flevit, qui vado un po' veloce perché mi sono sforo, ho già sforato? Bene. Ah, bombo, allora concludo qui. Sono sforato. Prego. Così c'è tempo per le domande. No, ma niente. No, rimaneva un po' di cose, ma era troppo lungo.
Allora, direi il materiale è tantissimo, perché è chiaro, Gerusalemme, quindi c'è una collezione incredibile rispetto, penso, anche alle altre presentazioni. Sono stati molto bravi, ci hanno offerto una visione panoramica, anche puntuale. Direi di non perdere altro tempo e aprire un dibattito, quindi per un po' di minuti, con una reazione, loro ci hanno già un po' provocati su qualche questione. Non possiamo ripassare in rassegna quello che vi è rimasto, ecco, più, non so, ti è colpito di più, che vorreste anche approfondire, poniamo quindi la questione. O riponiamola.
Bene, io prima che sicuramente non è che ci sono delle risposte da Simone, e l'altra è, cioè, io sono forse un po' che ci è stato fatto vedere, però forse più una curiosità anche spirituale. Sulla prima, sulla domanda che ci hai fatto Simone, cittadini Davide di Salomone e di Marco, così di lì, che risposta ti sei dato?
Io mi sono fatto quest'idea, cioè anche nei corsi che abbiamo fatto, che ho fatto in questi anni, soprattutto con Don Silvio, del fatto di una città in cammino. Cioè noi quando pensiamo a Gerusalemme, sì, forse la prima cosa che ci viene in mente è Davide, cioè penso che la maggior parte delle persone anche non del settore collegano subito Gerusalemme a Davide, e invece è una città che probabilmente marginale nella figura di Davide, sicuramente la città che intendiamo noi oggi, però è un punto di partenza. E poi tutta l'evoluzione e soprattutto l'importanza, mi ha colpito molto la figura di Erode, cioè di Erode come vero propagatore di Gerusalemme, e questo uomo che domina incontrastato per parecchi anni grazie proprio alla sua furbizia e soprattutto il contatto che c'è con Erode e la figura che per noi è più importante, che è la figura di Gesù, perché proprio in quei momenti, in quegli anni, avviene qualche cosa che per noi è straordinario.
E seconda cosa, so che non è proprio attinentissima alle cose che ci avete fatto vedere, però mi viene in mente di chiedere questa cosa: che senso può avere per noi andare al muro del pianto? Nel senso, la tradizione è quella, sono d'accordo che gran parte della buona parte, proprio che fosse interessante del ministero di Gesù, si è svolta al Tempio, ma perché andarci noi quando sappiamo anche dall'esegesi, dalla teologia, dall'ecclesiologia stessa nostra, che dobbiamo ricercare un nuovo Tempio? Perché noi potremmo, possiamo, dobbiamo andare lì a pregare?
La conversione degli ebrei, no, scherzo. E che si convertano e credano.
Scrivere tanti Vangeli.
Boh, io ci sono stato e come in tanti altri luoghi di preghiera di altre religioni, questo modo di vedere, lì mi sono posto in un atteggiamento un po' diverso, nel senso che anche se paradossalmente ho un po' di allergia per sicuramente quando uno vede la Palestina si rende un po' conto che magari dopo un elenco di stinti di santo, ecco. Al di là di tutte le fatiche, quel luogo lì, che chiaramente non appartiene direttamente alla mia tradizione religiosa, però io spiritualmente ho sentito una vicinanza con queste persone che erano lì, che pregavano nelle diverse tradizioni, perché poi ne vedi un po' di tutti i colori anche tra di loro, no? Una qualche vicinanza l'ho sentita, no? Cioè, se quando entro in un'atmosfera, ci sono entrato tante volte, sento vicinanza, perché comunque sono persone che pregano un qualcuno, riconoscono che c'è un qualcuno al di fuori di loro che li ha creati, no? Diciamo il minimo proprio, no? Lì al muro occidentale, perché non devi chiamarlo muro del piano, se no sarà lì al muro occidentale una qualche parentela, una qualche vicinanza, un po' di più la sento, però appunto, secondo me, nella mia esperienza, è più una questione di respiro, ecco. Forse è un po' lo stesso motivo per cui dobbiamo cercare qualche dialogo, una qualche vicinanza un po' ebraico nella giornata che la CEI ci propone sempre gennaio.
Se considerate che è intesa come sinagoga quella, quindi è proprio una sinagoga che è unica, impostata così, però nella loro concezione chiaramente la sinagoga non è il luogo di culto, è il luogo di formazione, il luogo di preghiera, loro vanno lì, quindi recitano, ogni tanto fanno anche degli incontri, e quindi perché andare a pregare? Ma è la stessa cosa, perché anche per loro che selezionano quel luogo perché lo utilizzano come luogo di preghiera vanno lì, però quando noi entriamo, per esempio, parliamo di una tradizione buddista, vai, oppure anche indù, vai in India, cosa fai? Preghi? Sì, voglio dire, puoi anche pregare, ma in quei casi lì ti trovi di fronte a una tradizione che è molto distante. Nel caso del muro del pianto hai pregare, puoi pregare ovunque, cioè quello che voglio dire, anche attraversando il campo si può pregare, perché no? Allora, come andando al muro occidentale, all'hotel, tu puoi benissimo girare con quell'interesse che dovrebbe caratterizzare il tuo stare normalmente a Gerusalemme, dove il tuo stare a Gerusalemme respira di spiritualità, non solo lì. Io la vivo così, per cui quando vado nel muro occidentale non guadagno in me l'idea che sto entrando in un luogo di preghiera diverso da quello che è fuori, perché io sto meglio su, per esempio, la spinata del tempio, se proprio devo stabilire una relazione con il tempio piuttosto che le fondamenta sotto, perché loro sono messi lì quando non possono più andare su, ed è da poco che comunque fanno per tradizione annunciata nel 900, non è che era antica, quindi anche recente, cioè una questione di segregazione, cioè hanno trovato questo spazio dove potevano, e allora poi è diventato importante, sembra che sia chissà che cosa, ma semplicemente l'hanno fatto diventare importante. Quindi solo non per sminuire la cosa, però io non caricherei più tanto dal punto di vista della spiritualità cristiana quell'angolo, proprio perché non ce l'ha come significato. Poi vanno lì perché non possono andare dalla parte, di là che di giù, cioè nel senso che scopre di qua lo stesso, di là non puoi, ci sono costruzioni e rimane solo quel pezzo e basta. È proprio funzionale la cosa, nessuno può andare. Altre domande, riflessioni? Sì,
mi sparo un po'. Paolo, no, non Paolo, scusa, ti aveva fatto anche bello il calcio della tipa. Quando citavi che le del gallo finisce lo spiego, sa qualcosa meglio di quel passo, perché avevo letto, ma non dello spiego, che qualcuno giudicava apocrifo quel passo perché all'epoca di Gesù non ci sarebbero stati dei galli in allevamento. Ma non è una battuta, per cui si diceva, no,
lo so che
non sembra che manca la cosa, però i credenti hanno, qualcuno ha messo in seria così discussione l'autenticità degli legamenti di Pietro, no? Dicendo, ma guardate che all'epoca non i galli aveva messo per le parti non ci stavano. La cosa francamente mi ha sempre incuriosito, poi non è che abbia avuto molto modo di dirla, ecco. Però chiaramente c'è quella scena che mi è rimasta nella testa, poi l'ho collegato alla questione dell'autenticità o meno comunque di quell'episodio, quindi secondo alcuni si tratterebbe di una sezione riconducibile ad una tradizione antipetrina, secondo altri invece un pensiero di autenticità. Siccome viene presentato negativamente il primo Papa, allora ha maggior ragione, è un criterio, quello è un episodio storico autentico, perché la frequenza l'avrebbe dovuto tenere nascosto.
Io non ho mai ricercato sull'autenticità o meno del Gallo, quindi non ti saprei dire, però mi sembra un po' strano che perché al di là del Gallo di allevamento, adesso devo farò una ricerca, in modo tale che sto dando risposte in più.
Il Gallo possiamo sembrare una cosa simpatica o ironica, però dietro ci sta l'episodio per quello che
lo so, devo dire certamente, però sono per indicazioni del testo, che se trovi che ci sono degli anacronismi, tu lo dici, ah qui il gatto ci cova. In questo caso qui non credo, però ti dico, non mi manca, era uno dei capitoli che ho sempre lì da, adesso mi metto a cercare queste cose, perché ho il sospetto che ci siano altri riferimenti incrociati, perché la tradizione ebraica a un certo punto ha fatto rispondere nel mare cercando con lo Yom Kippur. E allora devo vedere questa è una pista interessante, questa. Per esempio di Chagall, quando prende figura del gallo, rimanda alla tradizione di un futuro. Però devo vedere quanto è antica questa cosa, perché se fosse antica capisci che c'è dietro probabilmente qualche gancio interessante, perché vuol dire l'espiazione, vuol dire il discorso del perdono, vuol dire quindi, però sto parlando l'angolo, cioè non lo so, quindi mi manca questo aspetto.
Ma per tutte quelle altre che abbiamo visto alla fine per sovrintati, cos'erano?
Ah vabbè, era una roba, cioè, quindi, erano alcuni risultati degli scavi a Domino Slay.
No, che sono importantissimi quelli, perché lì hanno trovato la necropoli più importante del giudeo-cristianesimo, quindi sono tutti una serie di ossuari con indicazioni incise che sono stati studiati proprio da Bagatti, prima poi comunque anche a Corvo e altri ciscani, e sono tra Testa e Emanuele Testa che ha studiato in particolare, sono tra le documentazioni più significative della prima presenza di comunità, diciamo, giudeo-cristiana sul Monte degli Ulivi di carattere escatologico, cioè della speranza nella resurrezione. E il problema è chiaro, è molto dibattuto, perché è la decodifica di quei graffiti che ci sono su queste appunto, queste sono proprio degli ossuari, sono tanti, appena dentro, voi vi fermate sulla destra, ci mettete lo sguardo e ce ne sono ancora molti, non si può entrare proprio, ma li vedete. Ecco, li hanno lasciati molti esposti, altri li hanno anche un po' ritirati, e sarà un discorso molto lungo da farsi qua, però sappiate che sono pezzi importantissimi quelli.
Luca, c'hai qualche informazione in più sui progetti di pittura?
No, hanno semplicemente consegnato i progetti nel 60 forse, nel 61 hanno fatto interventi, sono riusciti a fare interventi soprattutto per l'anastasis perché stava per crollare. Nell'89 forse hanno consegnato questi progetti, però cioè molto molto ancora lunga.
Non si muove niente,
il problema è anche capire chi decide.
No, nessuno.
Infatti.
Cioè, mi sembra di aver capito che si tratta di proposte diverse che di fatto corrispondono ad alcune delle principali professioni cristiane.
No, quella è una delle possibilità, però ovviamente anche loro riconoscono il fatto che se ognuno mette le sue cose, cioè rendi uno schifo quello che invece deve essere veramente un luogo importante, che è un luogo importante per la fede, e quindi c'è questo problema qua. Per fortuna hanno l'attenzione di dire non facciamolo in fretta, però dall'altra il rischio è.
E lì la mentalità è la stessa per tutti, cioè non devi cedere di un centimetro, perché se cedi succede come lì a Maria, ciao cambia, quindi devi lottare per difendere il tuo confine. Ed è così, ma sia per lo spazio sia per l'audio, per cui si grida di più, conquista anche lo spazio audio, diciamo così. Non so, lì è difficile che se ne venga fuori, ma non è attuale, sono davanti ancora tanto così. Ma lo vedrete, insomma, lì poi si sperimenta entrando, sperimenta un po', vedete conflitto, diciamo. Che però è così, è la sintesi di quello che è un po' la Chiesa, cioè il proprio microcosmo di quello che è sul macrocosmo, la descrizione della situazione della Chiesa.
Avete visto l'avvento giorno e notte a Fantaguardia dal Senato dei Francescani?
Si fanno chiudere dentro di notte. Uno dei tre rappresentanti.
Non è stato sepolto, nell'altra.
No, Santo Sepolcro adesso lo trovo di tensione, è stato, perché per il resto no.
Perché l'ultima volta quando eravamo avanzati c'era un momento che si accendeva, c'era lì di fianco, in quella nicchia che si è vista.
Sì, si sta guardando aperto.
Ma quindi stanno lì a sorvegliare?
Sì, sono lì, sì, qualcuno c'è sempre, ma.
Di notte?
Ma no, di notte non credo.
Solo Santo Sepolcro.
Sì, di notte ci sono anche le liturgie, visto che vanno
sì,
avanti.
Sì, poi ci vanno avanti durante la notte, gli
incensano.
Poi anche, soprattutto armeni
e ortodossi.
Gli ortodossi, greci. Sì. Greci ortodossi. Altre domande?
Ma volevo dire una cosa, non so, mi aveva particolarmente colpito all'inizio la domanda forse sul libro di Luca, no? Che era se Gerusalemme è città della pace o mare della pace, no? E come nel nome, no? Cioè mantenuto questo termine, quindi Gerusalemme, no? Forse c'è questo cioè, collegamento. Ma al tempo stesso nei vari salmi è più descritta forse come la città di giustizia, no? E di conseguenza che tipo di relazione ci potesse essere tra la tematica della pace e della giustizia in questi termini, se si può, vabbè che sono le 11 quasi, però per dire che una cosa che mi aveva così detto subito. Perché più che la città della pace si dice forse che sono posti i seggi, no, della città di Davide, e quindi vedere questo e pensavo forse alla tematica anche di ricchezza, no? Tenendo conto del significato semantico di Shalom in tutto quello che si è visto, no? Sia delle varie culture, delle varie tradizioni e religioni, quindi che di nuovo ci potesse essere simbolico, tematico, no, semantico, ma anche teologico fra la pace e la giustizia, soprattutto biblica, no?
Cioè,
in questo senso.
Cioè, allora, bisogna dire che se per Shalom, pace, noi intendiamo assenza di conflitti, come di solito noi lo intendiamo, allora non dice che bello di Gerusalemme, per cui il significato fondamentale di pace è assenza di conflitti, vuol dire di costruzione di ponti, di relazioni, quindi diciamo che bello di Gerusalemme, però nella cultura, proprio la cultura originaria sia di Salam sia di Shalom, e se volete anche di Irene, per citare le tre lingue, pace non vuol dire questo, cioè questa assenza di conflitti è una definizione negativa di pace, non positiva. Essendo una definizione negativa, vuol dire che io devo scoprire qual è il positivo della pace. Allora, il positivo della pace è prosperità, ricchezza, abbondanza. Ora, io la prosperità, ricchezza, abbondanza la posso ottenere esattamente con la conquista. Capite? Quindi una condizione di passaggio per la prosperità è che io devo conquistare, quindi devo fare la guerra, devo portare via ad altri perché io possa avere prosperità, abbondanza e quindi shalom, ok? E se io abbatto il nemico e ce la faccio ad abbatterlo, sono di fronte a una situazione di assenza di conflitti, capite? E gli ho portato via esattamente le cose, portare... e che è il concetto di shalom che hanno attualmente soprattutto la tradizione ebraica e la tradizione musulmana, e dicono chi vince dei due vive la pace, capite? E brutalmente. E sì, perché conquisto esattamente il territorio, e tutti e due vogliono conquistare il territorio, queste due realtà, e chi riesce a buttare fuori l'altra, concretamente mette in atto lo shalom, mette in atto la pace. E adesso lo vediamo, ma voi fate la storia di Gerusalemme, c'è stato un po' raccontato, è stata tutta una storia di questo tipo, per cui nasce il contrasto paradossale che tu sottolineavi, ma è città della guerra o città della pace? Il punto è che la semantica di Shalom non è la stessa tra la domanda che io pongo città della guerra o città della pace e quella che è la semantica originale di Shalom, che vuol dire benessere, prosperità, ricchezza. Perché benessere, prosperità e ricchezza mediamente la storia dell'umanità l'ha conquistata conquistando, mica perché l'ha trovato così. Ecco, allora non sembra un discorso un po' cinico quello che ho fatto, però è tremendamente vero, è assolutamente è la fotografia della situazione attuale, la fotografia della situazione di sempre di Gerusalemme, più o meno. E allora c'è il problema della giustizia, per questo che il tema della giustizia è più importante del tema della pace, perché per via della
mutanza non è amministrata forse anche questa ricchezza, come dice
è
giustizia
proprio certo, perché la giustizia ti dice che tu non puoi portare via, che ne so, il bene degli altri per raggiungere il tuo shalom, cioè la tua abbondanza. Allora subentra un discorso di giustizia, e nel discorso di giustizia anche qui bisogna fare un lungo discorso, perché se tu prendi la giustizia interna alla tradizione di Israele, è una giustizia di politica non estera, ma è politica interna. Essendo una giustizia politica interna, è tutta autoreferenziale. Essendo autoreferenziale, va da sé che a maggior ragione lo shalom è che difendiamo il nostro shalom. Allora, il discorso anche della giustizia prevede una giustizia superiore a quella di scrivi dei farisei, per dirla con il discorso della montagna, perché il discorso della montagna effettivamente, o se vuole la prospettiva evangelica, è fortemente autocritica all'interno della tradizione ebraica circa il concetto di giustizia. E il discorso non sarebbe molto lungo, però capite dove va a finire la cosa, cioè è proprio un smontare queste categorie che noi tiriamo fuori perché ci suonano bene in bocca: amore, pace, fratellanza, giustizia, eccetera, eccetera, e ricollocarli invece nel suo contesto storico, semantico, di significati, perché se io non lo colloco lì, tiro fuori delle belle voci, delle intenzioni, e fa bene per un discorso, volete, genericamente spirituale, però non risolve niente. Non risolve niente, perché poi alla fine non è così. Va bene? Ok, allora ci vediamo adesso
martedì.
Martedì. Chi torna martedì?
Che fate?